Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corin Zaug e Gael Kurtens.
E beato quell'uomo che medita giorno e notte sulla parola di Dio. Con questa immagine inizia il libro biblico dei Salmi. Meditare per la Bibbia è ricevere una parola dall'esterno e tenerla con sé per la vita. C'è una possibilità di dialogo, ci chiediamo questa mattina a Chiesa in diretta, fra questa pratica di meditazione suggerita dalla scrittura e quella proposta dalle grandi tradizioni orientali. Buongiorno a chi è in ascolto, ben ritrovati a Chiesa in diretta da Luisa Nitti. Tentiamo allora un confronto questa mattina fra Oriente e Occidente e lo facciamo insieme al giornalista, scrittore, viaggiatore Giampiero Comolli, che riesce nei suoi libri a mettere in chiaro confini, divergenze fra spiritualità orientali e occidentali, ma anche a descrivere sentieri di ricerca comune. Giampiero Comolli, che ho incontrato a Milano, ha realizzato diversi reportage per riviste di viaggio e ha condotto inchieste sui fenomeni religiosi contemporanei. È presidente del Centro Culturale Protestante di Milano e tiene seminari di meditazione, in particolare presso l'Accademia del Silenzio, una istituzione che ha contribuito a fondare in Italia. Giampiero Comolli, si comprende attraverso la lettura dei suoi libri che lei è un viaggiatore oltre che uno scrittore e giornalista. La sua passione per il viaggio può essere raccontata? Perché nasce?
Nasce durante l'infanzia. Mi ricordo che nel mese d'estate sul lago di Garda, dall'alto della villa in cui noi stavamo, io vedevo le isole lontane sull'altra sponda del lago e per me erano come le isole dei mari del sud. E sognavo di poterle raggiungere in un futuro più o meno lontano, vicino. E in quel periodo, peraltro, leggevo anche tanti libri di avventure e credo che da lì sia nata la passione per i viaggi, cioè dalla contemplazione della natura e dalla lettura di libri di avventura dell'infanzia. Ecco. Poi, naturalmente, ho cercato di viaggiare e ci sono riuscito attraverso il lavoro di giornalista, per cui sono potuto andare tante volte in Asia meridionale in particolare, oltre che in Europa, in altri paesi, ma è soprattutto poi l'Asia dove mi sono più a lungo soffermato per tanti anni.
E restando ancora sul tema del viaggio, mi sembra di capire, di aver letto, che c'è un libro in particolare che lei porta spesso con sé, o forse sempre con sé, ed è la Bibbia.
Ah, la Bibbia, sì. La Bibbia, beh, quella effettivamente me la sono portata dietro fin da bambino, da ragazzo. Mi ricordo, stranamente, devo dire, che io e un mio amico, quando avevamo circa 15 anni, partendo proprio dal lago di Garda, siamo andati in giro a piedi, come due vagabondi, raggiungendo dal lago di Garda piedi fino al Po. E in quello strano vagabondaggio, per me meraviglioso, mi ero portato dietro la Bibbia e la leggevo durante questi viaggi. Era per me un libro fin da allora fondamentale. Ed è poi sempre stato così, nel senso che è un libro di viaggio, peraltro, la Bibbia, no? Fra le tante altre cose lo possiamo anche leggere come un grandissimo, meraviglioso libro di viaggio che comincia dall'uscita dal paradiso terrestre e arriva fino alla contemplazione della Gerusalemme celeste, con gente che si sposta in continuazione da una parte all'altra. Quindi anche per questo forse mi aiutava a viaggiare e a ritrovare una centratura in me e con la parola di Dio nel momento in cui durante un viaggio sei continuamente sollecitato da immagini, incontri, visioni dei paesi che tu incontri. Quindi questo ti può portare anche una grande apertura, ma anche tanti disorientamenti, perché ti trovi di fronte all'incontro con l'altro. E allora la Bibbia ti aiuta a ritrovare una centratura nel tuo rapporto con la parola di Dio.
E da ragazzo lei, a un certo punto, in uno dei suoi viaggi, Leggeva la Bibbia di notte, in particolare alla luce della luna. Questo riferimento mi ha molto colpito.
Ma perché a un certo punto, quando avevo 14-15 anni, appunto sempre sul lago di Garda, mi ero costruito una capanna. Volevo provare cosa vuol dire dormire anche all'aperto, in un bosco, nella natura. E ovviamente c'era un cielo splendido, c'erano dei cieli limpidissimi sul lago in quel periodo. E quando c'era la luna piena, questa luna piena emanava una luce talmente intensa che ho scoperto che si poteva anche leggere dei libri. E in particolare, appunto, avevo fatto l'esperienza di leggere il Vangelo alla luce della luna, un'esperienza peraltro bellissima.
Sister Moon, be my guide in your blue, blue shadow. Your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you.
Parliamo con Giampiero Comolli questa mattina, giornalista, scrittore, i suoi viaggi fra Oriente e Occidente e la sua passione per la Bibbia. Tutto questo ci aiuta a tentare con lui un confronto fra la spiritualità biblica, quella suggerita dalle pagine della scrittura, e quella orientale. Che cosa la incuriosisce, che cosa la coinvolge nella meditazione così come è proposta da queste tradizioni orientali?
Io sono rimasto colpito dall'intensità della spiritualità orientale e anche dalla sua profonda, immediata, evidente diversità rispetto alla nostra. Poi ci sono anche delle vicinanze, ma queste si scoprono successivamente. All'epoca, viaggiando per l'India, la Thailandia, la Birmania, la Cina, ero affascinato, meravigliato dalla vita religiosa di queste popolazioni. Quindi il mio primo incontro con la spiritualità dell'Asia avviene nei templi, pagode, ashram, templi taoisti, buddisti. Lì ho sostato a lungo, ho assistito, ho partecipato a tante cerimonie e questo punto mi ha permesso di comprendere a fondo una spiritualità appunto radicalmente diversa dalla nostra, perché volendo fare una sintesi estrema e forse un po' indebita della spiritualità dell'Asia, si può dire che lì la centratura, il nucleo è l'incontro con il silenzio, un silenzio profondo. Dio o l'assoluto o il divino si manifesta, certo, attraverso tante parole, canti, riti e così via, immagini, ma dietro tutto questo alla fine c'è un silenzio, un grande silenzio, un silenzio assoluto, come se lì in quel silenzio ci fosse la perfezione. E con quel silenzio, che è un silenzio divino, un silenzio assoluto, tu come singolo individuo puoi arrivare alla fine di un lungo percorso spirituale, tu puoi arrivare a identificarti, a coincidere, a immergerti in quel silenzio perfetto, assoluto, che può essere chiamato il silenzio del nirvana o il samadhi del yoga induista o il Tao per i cinesi. Ecco, questo mi interessava, questo incontro profondo con il silenzio, per raggiungere il quale però la via maestra è quella della meditazione.
E allora, Giampiero Comolli, che cosa significa meditazione per queste tradizioni?
Concentrazione profonda, assoluta, in cui si mettono via via lentamente a tacere i nostri pensieri, e in questa spogliazione delle nostre parole, dei nostri pensieri, la coscienza, invece di spegnersi, si accende, si illumina, diventa appunto una sorta di sovracoscienza. Quindi siamo ancora più consapevoli di noi, ma nel silenzio.
Giampiero Comolli, lei guarda le spiritualità orientali, mi sembra, con qualcosa di più che una semplice ammirazione astratta, ma con coinvolgimento autentico. Il dialogo fra questi mondi, per lei, come è avvenuto?
Io pensavo che la spiritualità cristiana e biblica e anche la cultura occidentale avessero tutto da guadagnare in un confronto intenso con la spiritualità orientale. Cioè, mi interessava guardare di nuovo verso Occidente, verso la Bibbia, verso il cristianesimo, da un altro punto di vista che è il punto di vista dell'Oriente, e viceversa, ovviamente. In questo reciproco incrocio di sguardi si comprende meglio, credo, sia l'Oriente sia l'Occidente, sia il cristianesimo sia la spiritualità orientale. Questo è quello che un po' ho cercato di fare.
E forse da qui il terreno per una reciproca comprensione, per un dialogo.
Sì, dialogo almeno per me vuol dire non andare alla ricerca delle somiglianze, o non soltanto alla ricerca delle somiglianze, perché comunque delle somiglianze, delle vicinanze ci sono evidenti, ma il mio percorso non era tanto quello di dire mettiamo fra parentesi le differenze, sottolineiamo le somiglianze e così arriviamo a una sorta di spiritualità ecumenica che abbraccia ogni cosa e fa coincidere ogni cosa. Ecco, si può anche fare così e ci sono tanti maestri spirituali che hanno percorso questa strada. Per me però mi sembra più fecondo sottolineare certo le somiglianze dove ci sono, ma anche le differenze. Perché? Perché sottolineando le differenze l'identità, la specificità dell'una e dell'altra via di fede o tradizione spirituale emergono con più evidenza. Ma questo permette anche una prosecuzione del dialogo, proprio perché possiamo confrontarci nelle nostre rispettive diversità.
Mi permetto di rievocare un episodio che ho trovato abbastanza toccante, che è contenuto in uno dei suoi libri. Durante una intensa esperienza di meditazione guidata da un maestro buddista, è accaduto qualcosa di imprevisto in lei.
Ma sì, lo posso raccontare perché è una cosa che può succedere. Quando uno fa una meditazione di consapevolezza, come viene proposta in particolare dal buddismo Theravada, tu devi concentrarti sul momento presente, essere consapevole di dove ti stai trovando in questo momento, come ti senti, cosa stai facendo. In particolare devi concentrarti, questa è una cosa che viene insegnata più volte, sul respiro, e quindi devi stare a osservare il tuo respiro e basta, il che significa che se ci riesci devi lasciar perdere i pensieri, i discorsi interiori che inevitabilmente invece ti passano per la testa. A me è successo che nel momento in cui tu ti trovi in questo silenzio così profondo, di attenzione profonda e di consapevolezza, pura consapevolezza al solo respiro, da questo silenzio profondo emergono delle parole. E queste parole per me più di una volta sono state delle parole bibliche, le parole di una preghiera, come il Padre Nostro, per dire. Oppure in un caso particolare erano le parole della trasmissione del sacramento della cena, così come si trova nella prima lettera ai Corinzi di Paolo. Allora, lì c'è stato un momento di contrasto, di tensione fra due tradizioni, perché io interiormente mi sono detto, ma se queste parole affiorano da dentro di me, queste parole che vengono dalla scrittura, io non posso buttarle via. come se fosse appunto dei pensieri da tralasciare. E quindi le ho accolte, ma così facendo ho trasgredito al compito che era stato dato appunto dal maestro di meditazione. Niente di male, però appunto in questo caso c'è stato un contrasto fra due pratiche di meditazione.
Chiese in diretta questa mattina una conversazione con il giornalista e scrittore Giampiero Comolli. Nei suoi viaggi verso l'Oriente, nei suoi incontri, matura un interesse profondo per la pratica della meditazione. La strada indicata dal Buddha, abbiamo ascoltato, vuole condurre verso un silenzio assoluto, un nulla pieno di consapevole serenità, una meditazione che aiuta a dominare il caos dei pensieri per accogliere il puro presente. Per Comolli, lo abbiamo sentito, il confronto tra la spiritualità biblica e la meditazione orientale è possibile pur mantenendo una consapevolezza critica delle grandi differenze che esistono.
Esiste intanto una meditazione biblica centrata sulle parole della scrittura, e questo tipo di meditazione però ha la sua centratura non tanto sul silenzio, su questo silenzio assoluto, totale, perfetto, di cui parlano le tradizioni orientali, bensì sull'ascolto profondo di una parola, questa sì, assoluta, essendo essa la parola di Dio.
E certamente esterna a noi.
Esterna, assolutamente esterna a noi, perché noi questa parola la riceviamo, l'ascoltiamo, ci viene annunciata. Invece la spiritualità orientale, per quanto anche lì ovviamente ci siano dei maestri che ti insegnano un sacco di cose, quindi dall'esterno ti portano verso la tua interiorità attraverso un discorso, questo sì. Però poi il punto focale è un altro, perché la verità ultima, la verità assoluta, profonda, sta dentro di te, nella tua interiorità, e quindi tu devi fare un viaggio interiore, non metterti all'ascolto di una parola altra, ma metterti in ascolto di un silenzio assoluto che è già dentro di te e che tu puoi raggiungere attraverso una pratica meditativa di cui hai gli strumenti, perché sei già dotato, come dire, interiormente, la tua mente ha già la potenzialità per poter raggiungere quella illuminazione. Allora tu devi fare un viaggio interiore, perché è dentro di te che sta la verità.
Il silenzio, la ricerca della verità interiore, l'annullamento del sé in una verità superiore. Nei culti che lei ha incontrato, non esiste una forma di spiritualità comune, comunitaria, che in qualche modo sostenga quel percorso di liberazione della singola persona di cui lei parlava?
Esiste una possibilità di formare una comunità, che è la comunità dei monaci, il sangha cosiddetto nel mondo buddista, che ti aiuta insomma in questo cammino. Però non è neanche corretto dire è una liberazione individuale, perché tu ti liberi anche della tua individualità, cioè tu esci da tutto questo, esci dalla storia, esci anche dal tempo storico, esci poi alla fine dalle comunità umane, quali che esse siano, ed entri in questa dimensione ineffabile. Allora qui non ha neanche più senso parlare di gruppi, comunità, chiese. La stessa comunità monastica, a un certo punto, se tu entri in questo nirvana definitivo, te la lasci alle spalle. È diverso, insomma, mentre nella spiritualità biblica, ebraica e cristiana, tu puoi arrivare a una comunione, una vicinanza, un ascolto sempre più intenso, sempre più ravvicinato con la parola di Dio, con la stessa persona, figura di Dio, ma non arriverai mai a coincidere con Dio. E quindi la possibilità di una relazione fra te e Dio permarrà sempre, non sei chiamato ad abbandonarla. E quindi anche la stessa Chiesa non scompare nel momento in cui entri in una comunione piena con Dio. È diverso, perché se ti trovi di fronte alla persona di Dio, non puoi dissolvere né la tua persona né la sua. Sei chiamato a una relazione di comunione intensa, profonda, ma sempre relazione. Mentre nell'altro caso della spiritualità orientale, tu sei chiamato a un certo punto a liberarti anche delle relazioni, perché nel momento in cui tutto coincide con tutto, alla fine quello che permane è soltanto un uno, e questo uno è vuoto, è ineffabile, e quindi lì non ci possono essere relazioni di una cosa con un'altra, perché non ci sono più entità differenti.
Giampiero Comolli, in chiusura di questa conversazione, il suo viaggio attraverso la spiritualità orientale fin dove l'ha portata? Qual è la sua scelta spirituale e di fede oggi?
Nel momento in cui l'ho conosciuta sono rimasto molto affascinato dalla spiritualità dell'Oriente. Non mi è mai passato per la testa però di diventare induista o buddista o taoista, perché la presenza di Gesù nella mia vita, la figura di Gesù così come è entrata in me fin da quando io ero bambino, non per merito mio, ma non mi ha mai abbandonato. E questo forse poi dopo è il motivo per cui io, per quanto sia rimasto affascinato, meravigliato da queste spiritualità, ho percepito, ho sempre saputo che non potevo voltare le spalle a Gesù, detto in termini molto semplici, ecco. E questo posso anche dire per grazia di Dio, appunto, non per merito mio. Al tempo stesso credo che, adesso noi abbiamo sottolineato le differenze, però valgono anche le somiglianze. A questo punto spendiamo anche una parola per queste, nel senso che dove invece ho trovato una vicinanza? Io credo nell'attenzione alla dimensione del silenzio. Comunque, perché è anche vero che per entrare in un ascolto profondo della parola di Dio tu devi fare silenzio, tu devi mettere a tacere i tuoi discorsi interiori, le tue fantasie, i tuoi pregiudizi, ti devi svuotare di questo. La meditazione biblica ci insegna a fare questo svuotamento, a entrare in questa dimensione di silenzio. E poi l'altro punto in comune fondamentale è la compassione, la benevolenza, la compartecipazione al dolore degli altri. Questo insegnano l'una e l'altra spiritualità. E qui c'è un fondamentale, straordinario, bellissimo punto di consonanza, che è quello che ci permette di continuare il dialogo. Cioè, sia l'una che l'altra strada ci dicono: non puoi fare un passo senza la misericordia.
Finisce qui la puntata di Chiese in Diretta. Vi ringrazio per averci seguito. Un ringraziamento al tecnico Enea Adami, che ha lavorato oggi in studio. Io vi ricordo che potete riascoltare la puntata collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Chiese in Diretta torna fra una settimana. Buona domenica da Luisa Nitti. A risentirci.